sentirti. Ho bisogno di sapere dove sei. Ogni sillaba proferita da Alex era come un ago piantato nella testa. Il dolore era lancinante. La risposta arrivò accompagnata da un groviglio di grida e risate infantili. Tutto ruotava nella testa come in un vortice, un miscuglio di emozioni indistinguibili. Ma quel nome vi era passato attraverso ed era giunto a destinazione. Melbourne. Ti troverò. Fu l'ultima sentenza della voce maschile prima che tutto diventasse nero. Clara Graver si sfilò i guanti da cucina e corse al piano di sopra della villetta subito dopo aver sentito il tonfo dovuto alla caduta a peso morto di Jenny. Salì per le scale affannata, rischiando di inciampare, e quando fu di fronte alla porta socchiusa, le diede un colpo con la mano aperta e la spalancò. Sua figlia era stesa per terra, la bava alla bocca e un rivolo di sangue che colava dalle labbra. «Jenny!» urlò inginocchiandosi accanto al corpo privo di sensi. Gli occhi della ragazza erano sbarrati, lo sguardo perso nel vuoto. «Amore mio, sono qui, guardami!» Con un paio di buffetti sulle guance, Clara riuscì a risvegliare la figlia. Una tecnica semplice ma efficace, ormai divenuta consuetudine. Roger salì i gradini a due e arrivò di corsa in bagno. Guardò prima la moglie, poi la figlia, che stava pian piano riprendendo conoscenza. «Come sta?» Clara non gli rispose, si limitò a stringersi nelle spalle. «È successo ancora?» La incalzò lui, anche se conosceva perfettamente la risposta a quella domanda. Jenny mise a fuoco lentamente lo sguardo preoccupato del padre, poi lo rassicurò. «Sto bene. Hai battuto la testa?» «No, credo di no». Roger le si avvicinò e le poggiò una mano sulla nuca. Le dita si sporcarono di rosso. «Questo è sangue, Jennifer». Il tono di voce di Roger non comunicava preoccupazione, piuttosto rassegnazione. «Oh mio Dio!» esclamò Clara. «Stai tranquilla e superficiale», la rassicurò lui mentre Jenny si massaggiava la testa. «Ce la fai ad alzarti in piedi?» le domandò Clara porgendo una mano alla figlia. Jenny piegò il busto in avanti e una fitta di dolore le penetrò dal lato destro della fronte, quindi si alzò. «Adesso ti metti tranquilla sul letto e io ti preparo una tisana», disse con tono affettuoso la madre, stirando le labbra in un sorriso forzato. Roger scosse la testa. «Dio santo, Clara, quando è che accetterai il fatto che con le tue tisane non cureremo di certo nostra figlia? Il dottor Coleman aveva detto che non mi importa cosa ha detto il dottor Coleman. Se tu solo prendessi in considerazione la terapia, ne abbiamo già parlato. La risposta è no». Lo interruppe lei risoluta. «Jenny starà benissimo». Nel frattempo la ragazza si era spostata verso la finestra e ora stava lì, lo sguardo perso nel vuoto. Oltre la tenda ricamata a mano da sua nonna, si intravedevano i tetti delle villette a schiera di Blythe Street. Il litigio tra i suoi genitori era un copione che Jenny conosceva bene. Gli svenimenti erano iniziati 4 anni prima. Lei aveva da poco festeggiato il suo 12° compleanno e stava giocando con i regali portati da amici e parenti. Sua madre stava spolverando i mobili della sala quando lei, in piedi davanti alla televisione, era crollata a terra come un peso morto. Era riuscita a dire solo «mamma» nell'istante in cui aveva sentito la testa diventare pesante e la vista annebbiarsi all'improvviso. L'ultima immagine che aveva distinto prima di svenire era la laurea di sua madre, incorniciata e appesa alla parete della sala. Clara Mancinelli, dottoressa in lettere con la votazione di 110 e lode. In basso, accanto alla firma del rettore, c'era il timbro dell'Università La Sapienza di Roma. La pergamena era datata 8 maggio 1996, esattamente una settimana prima che Clara conoscesse Roger in vacanza nella capitale con un amico e decidesse di cambiare il corso del proprio destino, seguendolo in Australia. Spesso sua mamma amava ricordare che se non fosse entrata in quel caffè dell'Eur per un urgente bisogno di andare alla toilette, lei e Roger non si sarebbero conosciuti.